Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Buongiorno amici e amiche che ci state ascoltando e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Focus, il programma di attualità di Radio Blu e Tu. Io sono Elisa Barion, al mio fianco c'è Giovanni Nalin che saluto e alla regia c'è Walter Sigolo, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Siamo al terzo appuntamento di un ciclo di puntate che il programma Focus vi propone per fare il punto sull'attività di un anno e mezzo, traguardo al quale manca davvero pochissimo, di amministrazione nel capoluogo targata Edoardo Gaffeo. E come avete avuto modo di sapere seguendo gli appuntamenti precedenti, questo bilancio delle cose fatte e delle cose in programma da parte dell'amministrazione lo facciamo attraverso le voci dei protagonisti, ovvero chiedendo ai diretti interessati, assessori e consiglieri comunali, di raccontarci come stanno andando le cose. Vado quindi a presentarvi subito il nostro ospite di oggi. Abbiamo con noi l'assessore Dina Merlo, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno assessore e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie.
In modalità da remoto per adeguarci al periodo di emergenza che purtroppo stiamo attraversando. Con l'assessore oggi entriamo nel merito del secondo grande tema di interesse pubblico che abbiamo scelto di affrontare e che ci riguarda tutti da vicino perché riguarda in primis la nostra salute oltre alla qualità della nostra vita, ed è il tema dell'ambiente e delle politiche ad esso collegate. Dina Merlo è infatti assessore allo sviluppo sostenibile, che comprende agricoltura, attività produttive e swap, abusivismo ambientale, qualità dell'acqua e dell'aria, politiche energetiche e ambientali, benessere animale. Apriamo quindi la nostra chiacchierata con la prima domanda, per la quale cedo la parola a Giovanni Nalin. Prego Giovanni.
Grazie Elisa. Buongiorno a tutti, buongiorno ad assessore. Parlare di ambiente fa venire, tra i vari referati appunto che ha appena illustrato Elisa, fa venire in mente subito la questione rifiuti, che è spesso d'attualità anche nella cronaca locale per le note vicende che riguardano appunto i contrasti all'interno delle varie realtà che se ne occupano nel nostro territorio, sulle quali non voglio addentrarmi, eventualmente lo farà l'assessore. Allora, riterrei come prima domanda di chiederle appunto di illustrare qual è la situazione attuale, quali sono i rapporti con le altre amministrazioni coinvolte e eventualmente quali sono le prospettive che si approssimano nei prossimi mesi.
Sì, buongiorno di nuovo. Il tema dei rifiuti è sicuramente fra quelli che mi hanno assorbito in modo importante nel mio lavoro di assessore in questo primo anno e mezzo. Innanzitutto come componente del Comitato di Bacino Rifiuti, che è l'organismo di gestione e di controllo dell'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. In questi mesi, nonostante i ritardi che il Covid ci ha indotto, all'interno del Comitato di Bacino abbiamo portato a termine un importante traguardo che è stato il piano d'ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti, che è stato poi approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino il 18 settembre scorso 2020. Questo piano d'ambito rappresenta le linee di indirizzo sulla base delle quali Ecoambiente, che è la società partecipata dei 51 comuni della provincia di Rovigo, dovrà elaborare la sua proposta per un affidamento diretto da parte dei comuni stessi, affidamento che scade e deve essere riassegnato entro quest'anno. Parallelamente è stato portato avanti nel corso di quest'anno e mezzo il processo di fusione del consorzio rifiuti, che era il precedente organismo di gestione dei rifiuti, che è stato messo per legge in fase di liquidazione e che ad oggi sta completando, pur con qualche ritardo, ma ad oggi il procedimento è previsto anche dalla Regione, con una fusione in ecoambiente per quanto riguarda tutte le strutture operative industriali. Quindi questi due procedure si sono sviluppate parallelamente e stanno arrivando al traguardo entro quest'anno. La raccolta di rifiuti a Rovigo. Attualmente questa raccolta vede un sistema misto di raccolta porta a porta nelle frazioni e cassonetti stradali nel centro e nei quartieri. A partire proprio dal piano d'ambito provinciale è stata programmata una riorganizzazione della raccolta dei rifiuti per puntare a un aumento della quota percentuale di differenziata, che quindi si traduce in un minor conferimento di secco non riciclabile e un aumento invece delle frazioni differenziate come carta, plastica e vetro, che possono anche rappresentare un valore come rifiuti. Così come è già avvenuto nelle frazioni e dove abbiamo visto dei risultati apprezzabili che ci sono stati anche riconosciuti. Ad esempio, in un evento di Legambiente l'anno scorso è stato riconosciuto che a Rovigo ha avuto un rapido incremento della differenziata ed è stato dovuto proprio all'introduzione del porta a porta nelle frazioni. Comunque dovremo procedere con l'estensione del porta a porta nei quartieri nel 2021, sperimentando anche metodi di raccolta più efficaci in relazione alle diverse realtà. E il centro storico invece, con le dovute attenzioni che merita per la specificità e per il decoro di cui dobbiamo farci carico, la riorganizzazione sarà rinviata al 2022. Ma soprattutto in questo lavoro sarà importantissimo coinvolgere i cittadini che, a partire anche Covid permettendo, da progetti nelle scuole e incontri pubblici. Un altro elemento di forza potrebbe essere il coinvolgimento delle attività produttive con servizi dedicati loro e che possono rappresentare anche risultati economici importanti. Prego.
Grazie mille Assessore. Allora io passo alla prossima domanda. Da alcuni anni l'Europa propone risorse finalizzate al miglioramento ambientale e purtroppo la situazione che si è venuta a creare con il Covid ha imposto un ulteriore impegno rafforzandolo rispetto agli anni precedenti. Infatti sono state destinate risorse ulteriori per le politiche green da parte dei singoli governi. Nel quadro delle politiche nazionali e regionali, in questo senso, Rovigo, quali progetti ha per impegnare le risorse rese disponibili per il territorio, tenendo conto che nel programma elettorale amministrativo l'ambiente ha giocato un ruolo fondamentale e centrale in questo senso? Prego, Assessore.
Grazie. Le politiche di miglioramento ambientale che sono state programmate dall'Unione Europea proprio in questi ultimi mesi e che sono state anche accelerate in un certo senso dalla sensibilità creata dall'emergenza Covid, rappresentano a mio modo di vedere una grossa opportunità e ci vede fortemente impegnati a cogliere bandi e finanziamenti per realizzare attraverso fondi comunitari o anche nazionali diversi tipi di azioni che riguarderanno innanzitutto efficientamento e risparmio energetico negli edifici sia da parte del pubblico che del privato utilizzando anche gli incentivi, forme di riqualificazione ambientale e un incremento degli spazi verdi fruibili con progetti di rimboschimento e parchi pubblici. Noi siamo impegnati anche a valorizzare i nostri ambienti naturali già presenti come Parco Langhe o altre realtà golenali o arginali che hanno funzioni naturalistiche didattiche e in questo troviamo importante collaborazione nelle associazioni ambientaliste che rappresentano una forza attiva nel territorio in grado di animare e accompagnare la scoperta e la conoscenza del territorio. Il rapporto di confronto con le associazioni ambientaliste è continuo e rappresenta uno degli elementi di forza di questa amministrazione in generale, e che in diversi campi si rapporta con le associazioni e il mondo del volontariato e costruisce reti di collaborazione. Questo avviene anche nel mondo ambientalista, da parte mia naturalmente.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Sì, grazie Assessore. Allora, l'epidemia ha un po' rallentato alcuni fenomeni, ma quasi per ovvietà, nel senso che meno gente che circola produce anche meno occasioni di inquinamento o per quanto riguarda l'atmosfera, l'aria, eccetera. meno vetture che girano producono meno problemi con le polveri sottili, purtroppo meno aziende che lavorano incidono meno sull'ambiente e sull'aria che respiriamo, e quindi ci sono degli elementi che sono oggettivamente diminuiti come fenomeno di rischio rispetto al passato. Passato peraltro dove non abbiamo certo brillato, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, nel prendere con immediatezza alcune contromisure nei momenti in cui arrivavamo a toccare dei picchi importanti di microparticelle nell'aria, per esempio. Allora, queste problematiche, nonostante, ripeto, abbiano una presenza e un'incidenza minore oggi rispetto a quelle di qualche tempo fa, non possono comunque non vedere da parte dell'amministrazione un'attenzione costante nell'andare verso appunto le azioni di miglioramento, visto che ci sono anche alcune risorse che si rendono praticabili e disponibili in ragione anche proprio del Covid e di alcune esigenze che l'assessore ha trattato. Dal punto di vista progettuale, il suo assessorato in particolare, quale ritiene siano prioritari come progetti da attivare non appena le risorse saranno materialmente disponibili?
Sì, anche questo è un tema che mi ha fortemente impegnato. È vero, il Covid ha spostato un po' l'attenzione su problemi molto urgenti e molto concreti che riguardano soprattutto le esigenze economiche delle persone e delle attività produttive. Tuttavia, lo stesso Covid ci ha messo in questi mesi di fronte a problematiche di salute ed ambientali che finora non ci avevano riguardato in modo così diretto e drammatico, in particolare le problematiche del miglioramento della qualità dell'aria, che incidono poi anche sulla salute dei nostri polmoni e quindi sulla prevenzione di malattie e anche morti che vengono stimate nell'ordine di qualche decina di migliaia nella pianura padana. È di questi giorni la notizia che l'Unione Europea ha condannato l'Italia per non avere fatto abbastanza per abbassare i livelli di inquinamento atmosferico da polveri sottili nel periodo che va dal 2008 al 2017. Quindi, dopo 10 anni di avvertimento da parte dell'Unione Europea, siamo arrivati a questa, sentenza di condanna della Corte. Questo significa che nei prossimi mesi, fra i progetti che dovranno trovare finanziamento nei fondi europei che sono dedicati alle politiche ambientali e anche agli investimenti a vantaggio delle future generazioni, dovranno trovare spazio interventi strutturali di miglioramento della qualità dell'aria. Perché è evidente che gli interventi che noi facciamo in emergenza, come le ordinanze antismog, si rendono necessarie per attenuare il problema, ma non lo risolvono. Quindi, in termini di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento da PM10, la nostra amministrazione, anche proprio in riferimento al suo programma elettorale, sta concludendo la valutazione della revisione del piano del traffico e delle azioni di mobilità sostenibile che parte dal collegamento delle piste ciclabili fino alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale, ma anche alla individuazione di zone a traffico limitato. Del resto, queste politiche ambientali, come gli interventi che richiamavo prima sull'efficientamento energetico, lo sviluppo del verde urbano e la riduzione dei rifiuti, sono proprio quelle iniziative che sono mancate a Rovigo negli ultimi 8-10 anni, mentre in altre città hanno avuto un graduale miglioramento in linea con quelli che erano i livelli di avanzamento qualitativo ambientale delle principali città europee. Questo spiega perché ci troviamo anche nella valutazione sulla qualità della vita e dell'ambiente su livelli ancora arretrati come città di Rovigo. Purtroppo abbiamo trovato in eredità dalle amministrazioni precedenti una situazione di scarsi investimenti e poco coinvolgimento dei cittadini su queste problematiche. Tuttavia siamo impegnati a costruire una città più vivibile, più sostenibile, a vantaggio e a favore dei cittadini. E questo anche in collegamento con i progetti di sviluppo sostenibile della regione e dei capoluoghi di provincia del Veneto. In particolare, il mio assessorato ha istituito un tavolo sulla qualità dell'aria, coinvolgendo gli enti territoriali di controllo e di che sono responsabili delle autorizzazioni ambientali, cercando di svolgere un ruolo di coordinamento per affrontare le problematiche di inquinamento e degli odori più critiche, monitorando le situazioni e mettendo in atto le normative ambientali specifiche più stringenti.
Grazie Assessore. Allora, lei nelle sue risposte precedenti lo ha già in qualche modo accennato, e allora riprendiamo un attimo la questione. E quando si parla di ambiente, anche a Rovigo, come su tutto il territorio nazionale, i cittadini cercano di far sentire la propria voce costituendosi spesso in comitati. Anche a Rovigo è successo più e più volte su vari temi per affrontare diverse questioni. Insomma, c'è stato il comitato in difesa di Parco Langer, ricordo, negli anni, c'è il comitato dei cittadini della Commenda Est, insomma, comunque anche Rovigo non fa eccezione sotto questo punto di vista. La vostra amministrazione che rapporto ha appunto con questo tipo di rappresentanza dei cittadini che vogliono far sentire la propria voce a chi ci governa? Prego Assessore.
Sì, i comitati a Rovigo noi abbiamo iniziato a conoscerli e a incontrarli fin dai primi giorni del nostro insediamento, e questo ci ha permesso anche di entrare immediatamente in contatto con quelle che erano le situazioni ambientali più critiche e più importanti. Con i comitati cittadini l'amministrazione ha mantenuto e mantiene un rapporto costante di ascolto, di relazione, li incontriamo periodicamente, di consultazione sulle problematiche più urgenti. C'è da dire che abbiamo ereditato dalle passate amministrazioni situazioni complesse che ci hanno impegnato e ci impegnano a garantire il rispetto delle norme su autorizzazioni ambientali già assegnate. Noi lavoriamo come comune sicuramente nell'ambito delle nostre competenze, puntando però anche, e prima facevo riferimento al tavolo sulla qualità dell'aria, a esercitare un coordinamento con altri enti pubblici, ARPAV, Carabinieri Forestali, l'ULS, la provincia, che sono competenti per quanto riguarda i controlli ambientali, ma anche le autorizzazioni ambientali stesse. Quindi in questo senso cerchiamo anche di trasferire e di portare avanti quelle che sono le problematiche, le istanze che i cittadini ci pongono.
E mi permetto solo di riprendere un attimo la sua risposta chiedendole queste situazioni complesse a livello autorizzativo dalle quali non potete esimervi a questo punto. Nello specifico di che cosa stiamo parlando? Quali sono queste situazioni?
Ma stiamo parlando di attività produttive insediate che sono già state autorizzate negli anni precedenti. Faccio riferimento ad esempio alla situazione della frazione di Boara o anche di Borsea, in cui ci sono delle realtà problematiche sulle quali però bisogna intervenire nel rispetto di quelle che sono reciproco, quindi, delle normative e degli impegni anche ambientali che si sono presi nelle autorizzazioni stesse.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie Assessore, prego Giovanni.
Ovviamente la scala dei valori, soprattutto in questo contesto, rispetto alle problematiche legate all'ambiente e alla salute, che è strettamente collegato come contesto, sono di ben altra portata. Però ogni anno si ripropone il problema della, tra virgolette, manutenzione del territorio anche attraverso interventi che affrontino e in parte, perché non sarà mai possibile farlo del tutto, risolvano i problemi, alcuni problemi. Si parla ogni estate inevitabilmente delle zanzare, di quelle normali, e anche nel nostro territorio della zanzara del Nilo, che insomma ha una pericolosità e un'incidenza che è via via crescente. Tutti gli anni, ripeto, è un problema che torna di attualità con l'estate, adesso siamo in prossimità del periodo freddo, quindi, però proprio perché oggi non siamo presi da questa emergenza, c'è una programmazione in opera che in qualche modo faccia presagire che finalmente si provino ad affrontare anche questi temi, o questa amministrazione si aggiunge a quelle che diceva prima l'assessore, e in passato abbiamo visto scarsi investimenti e interventi da parte delle amministrazioni precedenti.
Sì, la lotta alle zanzare, in particolare come portatrici del virus West Nile, è una questione primaria del mio assessorato, che è sempre rimasta al primo posto e affrontata con grande attenzione proprio per il potenziale rischio sanitario che comporta. Questa attività viene svolta, una grossa attività di prevenzione con il coordinamento dell'ULS 5 per tutti i comuni. Questa attività consiste in un programma che parte da marzo, quindi molto anticipatamente, da marzo di ogni anno, con trattamenti preventivi contro le larve, e continua tutta l'estate fino alla fine. Questo riduce il potenziale di infestazione e parallelamente viene monitorata la presenza della West Nile, e non appena questa si dovesse manifestare anche in forma di sporadica di qualche caso, parte la campagna anche adulticida per fermarne la diffusione, quindi trattamenti adulticidi. Negli ultimi anni, in questo modo, il problema è stato, negli ultimi due anni, io parlo naturalmente nel periodo di amministrazione, il problema è stato contenuto in modo abbastanza soddisfacente e non si sono manifestati problemi virali. Nel comune di Rovigo, noi, fin dal nostro primo insediamento, abbiamo aggiunto a tutto questo la distribuzione gratuita ai cittadini da parte dell'assessorato all'ambiente di compresse antilarvali da distribuire ai cittadini e usare negli spazi privati, per intensificare così la lotta e la prevenzione. Inoltre, nel periodo di maggiore diffusione si è fatto ricorso anche a trattamenti adulticidi nelle aree verdi pubbliche con l'autorizzazione dell'ULS, ed evitando periodi e aree di maggior presenza di insetti impollinatori. Certo, esiste anche un problema proprio di manutenzione del territorio, nel senso che talvolta ci troviamo di fronte a che una delle forme di prevenzione è anche quella di avere aree verdi con sfalci regolari e tenute in buona manutenzione. Talvolta ci troviamo di fronte a realtà private dove questo non riusciamo a ottenerlo, e dobbiamo ricorrere anche a forme sanzionatorie. Nell'arco di queste ultime due estati questo problema è stato affrontato in modo abbastanza deciso, direi, e in qualche caso abbiamo visto e si stanno cominciando a vedere dei miglioramenti, anche se talvolta bisogna intervenire in modo continuativo, e ricordando proprio i doveri che le ordinanze sindacali indicano in questo argomento, proprio sul tema della prevenzione delle zanzare.
Grazie assessore. Passando un attimo al tema della riqualificazione degli spazi verdi, quello che le voglio chiedere, Spazi Verdi chiaramente a volte, talvolta, insomma, sono stati ritenuti poco fruibili dai cittadini, e in una condizione come quella attuale c'è addirittura bisogno di incrementare questi spazi a disposizione della città. In campagna elettorale si era parlato di fasce boscate, di cintura verde periurbana, insomma, erano tutte cose previste nel programma elettorale del sindaco Gaffeo. Come amministrazione, come vi state muovendo su questo fronte, anche in relazione alle società di servizio alle quali viene affidata gran parte dell'attività di manutenzione del verde pubblico? Prego, assessore.
Sì, partendo un po' da quelli che sono stati gli impegni, diciamo, del programma elettorale e comunque che sono un po' gli obiettivi di questa amministrazione nel campo del verde urbano, il Comune sta realizzando, ed è un mio impegno di questi giorni, sta realizzando un progetto di riqualificazione di aree verdi pubbliche con azioni di rimboschimento, quindi di piantumazione, e questo avviene con la partecipazione di un'azienda industriale locale che ci fornisce le piante e contribuisce e partecipa attivamente al progetto. Sempre però facendo riferimento alla partecipata ASM che si occupa del verde comunale e che rappresenta per noi un servizio, diciamo, continuativo sul quale facciamo affidamento e stiamo anche consolidando, diciamo, i rapporti e la contrattualistica. Inoltre, un altro progetto molto importante, che questi progetti verranno a breve presentati e avranno una loro rilevanza anche mediatica, un altro progetto di imboschimento in un'area pubblica avverrà a breve, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, con la sponsorizzazione di altre aziende del mondo imprenditoriale locale, che sta manifestando un interesse verso forme di investimenti nel verde del tessuto urbano. Questo è un aspetto molto importante a mio modo di vedere, perché significa che ci troviamo anche ad avere dei partner sensibilizzati rispetto a questi problemi, che possono essere importanti per gli sviluppi futuri in questo campo. L'amministrazione e il mio assessorato in particolare stanno sperimentando e realizzando collaborazioni e impegni reciproci proprio con il mondo imprenditoriale che offre la sua disponibilità, e apriamo la strada a forme di accordo e di investimento pubblico-privato che possono rappresentare dei modelli di cooperazione molto innovativi, di grande valore, proprio nello sviluppo futuro di una città più verde, più sostenibile e più resiliente, puntando anche a interventi e forme di mitigazione e di contrasto ai cambiamenti climatici. Quindi l'interesse di queste aziende è anche proprio puntato, mirato a obiettivi di carattere ambientale di media e lunga durata. Attenzione viene mantenuta da parte del Comune quando andiamo a collocare questi interventi di verde, nel mantenere una continuità della rete ecologica del verde urbano e quindi continuare la costruzione di questa cintura verde attorno alla città. Questo quindi è un pensiero ed è un criterio che noi manteniamo nella scelta delle aree. Infine, per ultimo, ma non è l'ultimo dei nostri pensieri, anzi direi che è stata la prima iniziativa che con il sindaco Gaffeo abbiamo avviato proprio nei primi giorni dell'amministrazione, quella di portare avanti l'acquisizione di Parco Langer, che deve passare dal demanio, che è l'attuale proprietario, al Comune attraverso un piano di valorizzazione. E questo lo faremo in collaborazione con le associazioni ambientaliste interessate. È un passaggio un po' complesso che richiede tutta una serie anche di pareri e autorizzazioni anche da parte della sovrintendenza, perché è un bene tutelato, e vede l'interesse. Abbiamo anche una diciamo disponibilità di Fondazione Cariparo per eventuali finanziamenti, e vede l'interesse e la partecipazione di tutti, cittadini e associazioni, e siamo fortemente consapevoli del valore ambientale, storico, naturalistico, educativo e identitario che ha quest'area. Direi che in futuro, quando avremo la possibilità di avere una concreta realizzazione di questo trasferimento, potrebbe essere veramente un argomento per un'altra trasmissione monotematica.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Volevo riprendere un attimo la risposta che ci ha appena dato l'assessore. Volevo chiederle se ci poteva anticipare qualcosa di questi progetti in cui è coinvolta l'amministrazione con alcune aziende appunto private, insomma, di questi progetti che riguardano il verde pubblico e che ci ha detto che saranno presentati probabilmente a inizio 2021, insomma, ci può anticipare qualcosa in che cosa consistono e dove verranno realizzati? Insomma, qualche elemento in più ce lo può dare?
Volentieri, la mia ritrosia è solo legata al fatto che ho un notevole il Covid, diciamo, che ci fa lavorare tutti in un clima di estrema incertezza. Questo sicuramente non aiuta, anche se diciamo che aumenta l'impegno e la nostra, anzi da parte mia soprattutto, costanza nel perseguire gli obiettivi. Quindi credo che qualcosa potremo realizzare, se tutto va bene, anche prima della fine dell'anno, e questo è il mio impegno. E cioè, senza entrare nel dettaglio, perché non voglio fare annunci specifici, anche perché lo vorrei fare insieme agli altri attori di queste iniziative, però potremmo avere che alcune aree verdi pubbliche comunali potrebbero venire rimboschite, quindi potrebbero essere create delle aree di verde con questi alberi autoctoni che vengono offerti, e che creerebbero delle zone da un lato di valore ambientale, ma anche con una fruibilità da parte della cittadinanza in alcuni casi. Quindi si può mettere assieme l'esigenza di migliorare il verde, la biodiversità, l'assorbimento di CO2, il miglioramento della qualità dell'aria, anche con alcune aree dove i cittadini poi possono avere momenti di svago ricreativo e quindi di fruizione del verde. Questo, mentre ci potranno anche essere delle aree di più ampia superficie, più specificatamente destinate alla mitigazione, quindi ad aspetti di miglioramento del clima e dell'ambiente e del microclima e dell'aria. Forse non ho risposto in maniera così precisa come lei voleva, ma mi scuserà se riservo momenti di presentazione alla presenza di tutti gli attori, e soprattutto, insomma, anche al fatto di avere già realizzato queste iniziative.
Prego Giovanni.
Assessore, io le voglio fare una piccola provocazione, insomma, mi piace la conclusione di questi incontri, cercare di stimolare una cosa un po' particolare per i nostri ascoltatori. Allora, nella tradizione canonica politica c'erano, per alcuni ci sono ancora, assessorati di serie A e assessorati di serie B. Il suo innegabilmente nella tradizione è della seconda specie, cioè le politiche cosiddette ambientali sono sempre state considerate dalla politica, insomma, quella che ci ricordiamo, si ricordano quelli che hanno la mia età, era sempre l'assessorato riempitivo, o uno degli assessorati che venivano distribuiti dopo aver fatto il pieno nei lavori pubblici, l'urbanistica, sociale e così via. Ci dia lei, con i tempi che sono cambiati, una definizione un po' più moderna. del ruolo di un assessorato che ha la complessità non deve convincere me, deve ne sono ampiamente convinto, insomma, ma che ha le complessità legate al contesto che abbiamo cercato di tracciare anche nel lavoro, nell'incontro di oggi. Oggi qualcuno potrebbe ancora permettersi di dire che questo è un assessorato di serie B rispetto alle problematiche in campo.
Allora, io la ringrazio per questa domanda e sono anche molto contenta di avervi in un attimino, diciamo, provocato, nel senso di avere provocato la vostra attenzione e la vostra reazione, perché significa che gli argomenti, diciamo, sono di interesse. È vero che in passato l'assessorato all'ambiente era un assessorato un po' di consolazione quasi, o comunque di carattere un po' iconoclastico, non so che dire. Bisogna valutare come il sindaco Gaffeo ha costruito i referati, e in questo senso il mio non è un assessorato all'ambiente, ma è un assessorato allo sviluppo sostenibile. Questo la dice lunga, se vogliamo, del fatto che dentro ci sono attività produttive, controlli ambientali, l'attività del SUAP, oltre ad aspetti più prettamente legati all'ambiente. Quindi questo significa che già il sindaco, nella sua visione, diciamo, di iniziale, ma anche poi durante il proseguirsi dell'amministrazione, vede come lo sviluppo economico e lo sviluppo della città collegati fortemente con le problematiche ambientali e integrate con queste. Personalmente io, per formazione e anche per la mia storia che mi ha visto sempre fortemente impegnata sia nel mondo delle attività produttive, in particolare nel campo agronomico, ma anche nel mondo, nella integrazione con i valori ambientali e con soprattutto anche le programmazioni di sviluppo ambientale, non ho nessuna soggezione, nessuna inferiorità, e ritengo il mio assessorato di rilevanza strategica per l'amministrazione, perché permette di trattare alcuni temi e di inserirsi, penso all'urbanistica, penso ai lavori pubblici, penso anche a diversi, anche alle questioni del sociale, cioè questo tipo di problematiche deve diventare ed è diventato, con la forza dei tempi, Covid o non Covid, sono mature ormai nel nostro, sia a livello comunitario, dove diciamo c'è sempre stata una maggiore cultura grazie ai paesi del nord Europa, ma anche a livello nazionale siamo arrivati ad una piena consapevolezza che l'ambiente è un'opportunità, che è un'opportunità non solo di miglioramento della qualità della vita, ma anche di un miglioramento della qualità dello sviluppo. Quindi io vedo queste cose fortemente integrate assieme, e se da un lato sono impegnata nella risalire quello che è lo svantaggio di Rovigo in termini, ad esempio, di verde o di alberi per abitante, d'altro canto però sono fortemente anche interessata a quello che è un futuro dove la città diventi più anche attrattiva verso forme di investimenti imprenditoriali qualificati, e che siano che portino anche ad una maggiore attrattività della città e a un suo sviluppo demografico equilibrato con l'ambiente e con lo sviluppo sostenibile.
Grazie.
Grazie assessore. E siamo arrivati a conclusione di questo nuovo appuntamento. Io ringrazio nuovamente l'assessore Dina Merlo per aver accettato il nostro invito e per essere stata con noi. Ringrazio Giovanni Nalin, ringrazio Walter Sigolo per il suo supporto tecnico, e ringrazio voi, amici e amiche di Radio Blu e Tu, per essere stati con noi. Alla prossima, ciao!
Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.